Mi manca un po' il fiato, mi accorgevo mentre cantavo, perché sono un po' agitato, perché mi sto chiedendo, sono un po' disturbato, non è che ho pregato bene, dall'idea di dire ma devo dire queste cose qui che io ho in testa di dire oppure è meglio dire qualcosa di più semplice? Però un po' mi conoscete, sapete che quando io ho qui qualcosa faccio un po' difficoltà a non dirlo. Anche perché queste robe qui che noi abbiamo letto in questo Vangelo, io è 3 o 4 settimane dicendo la messa tutti i giorni, che continuo a sentire queste cose qui. Poi uno qualche domanda se la fa, no? Quindi io adesso provo, nella maniera proprio quasi infantile, a fare alcune domande, no? Sperando che questo possa servire anche a qualcun altro e possa servire anche quando parliamo ai nostri ragazzi a trovare anche le parole giuste per dire queste cose grandiose, splendide. L'avete sentito, no? Che è tutto il messaggio cristiano, tutto il messaggio della Pasqua, cioè la promessa di Gesù di venire in noi. Dio attraverso Gesù vuole entrare e rimanere in noi, no? E ci chiede di fare così, di rimanere in Lui, di amarlo. E se noi rimaniamo in Gesù, il Padre ci ama, si unisce a noi, ci dona il suo Spirito. E lo Spirito di Dio che in Gesù ci viene comunicato ci istruisce circa ciò che ha fatto e ha detto Gesù, e questo ci guida nella vita, ci fa compiere le sue opere, cioè ci aiuta a essere fedeli alla sua parola, ai suoi comandamenti. Siccome ste robe qui sono così alte, così, però vedete che anche nelle cerimonie che facciamo, anche in quelle più solenni come quella di ieri, dove c'era migliaia di queste robe qui non c'entrano mai qua. Sono così rarefatte. No. Eppure il nostro catechismo le metteva al centro. Quindi bisognerebbe chiederlo a chi è anziano che le ripeteva bene a memoria ste robe qui. Che cosa ha capito? Che cosa gli è rimasto di ste robe qui? Cioè quest'idea di fondo che la vita cristiana è un dono di Dio, si diceva, l'inabitazione della Trinità in noi, che ci trasforma, che diventa in noi una nuova natura, la grazia santificante che ci rende come Dio, ci rende santi, e ci fa compiere, la grazia attuale, ci fa compiere le nostre azioni in grazia, restare in grazia di Dio, no? Agire in grazia di Dio. Ma queste cose qui o le abbiamo dette così per dire e non vogliono dire niente, oppure se vogliono dire qualcosa noi dobbiamo avere delle immagini, delle parole. Se io devo dire a voi queste cose qui, non adesso, adesso sto parlando in maniera più alta, no? Ma se io devo dire appunto ai miei figli queste robe qui, devo in qualche maniera renderle dicibili. E quindi cominciamo a far qualche domanda ingenua. Quando per esempio un bambino dice ma è vero che nel tabernacolo c'è dentro il Signore? Non è stupida la domanda, Non è stupida. È così seria che noi, siccome non sappiamo cosa dire, diciamo va là che no. O se uno dice ma qui questa chiesa c'è dentro il Signore? O da che parte è il Signore? Allora facciamo questa domanda: come fa Dio a abitare in me, a rimanere in me? Quando io provo a rispondere una roba così, vado subito a cercare delle immagini, no? Cioè devo cercare nella mia vita, in ciò che io sto imparando in questo mondo, devo cercare delle immagini, degli schemi mentali, che diventano poi degli affetti, delle devozioni. O come dice Pietro, sono le maniere con cui io spiego, rendo ragione di queste cose in cui credo. Allora, quando io devo pensare che Dio abita in noi, a che cosa penso? Beh, la prima cosa penso agli appartamenti, la casa, no? L'immagine della casa. E difatti, se voi aprite la scrittura, ma anche il catechismo, no? Si dice continuamente, noi siamo casa di Dio, siamo tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo. E difatti anche questo, no? Noi abbiamo costruito una casa al Signore, che è una cosa bellissima, no? Una capanna, costruiamo un posto, una tenda dove Lui può venire in mezzo a noi, come abbiamo i vicini di casa, come abbiamo quelli del condominio, come abbiamo il quartiere, la città, facciamo un posticino anche per il Signore. Però è chiaro che una roba così non è sufficiente per capire cosa vuol fare Dio per amarci. Non è che si accontenta di abitare nella porta accanto, magari come facciamo noi, chiusa con la porta di sicurezza, e quando è dentro non si sa più chi c'è dentro. No! Lui vuol venire a abitare più dentro di noi, nello stesso appartamento perlomeno, no? E allora l'altra immagine a cui si può pensare, ma noi ci pensiamo poco, è il corpo. Cioè l'appartamento, la casa, è ancora un po' esterna. Invece il nostro corpo è capace di ospitare il corpo di un altro. Vi do un'immagine. Quando la mamma aspetta un bambino, una donna incinta, appunto, la gravidanza. Quando voi vedete una signora con la pancia grossa, ci si commuove, no? Perché lì c'è un uomo che è dentro un altro uomo. C'è un corpo che abita in un altro corpo. E anche il papà ha cercato di abitare questo corpo. E quindi di per sé la sessualità ha questa intenzione profonda di rimanere uno nell'altro, di essere uno nell'altro, no? Ecco perché Gesù, quando faceva la polemica con chi diceva no, Dio è nel Tempio, dice ma il Tempio anche se cade non è che va via Dio, perché Dio è nel corpo dell'uomo. Guardate, quindi Dio vuole abitare nel corpo dell'uomo. E del corpo, siccome anche il corpo è una roba molto esterna, anche tra noi, anche l'amore appunto non è la possibilità davvero di abitare nel corpo, si resta separati, no? C'è qualcosa di profondo nel corpo dell'uomo, di interiore, che può veramente entrare nell'altro e se l'altro vuole può rimanere. Cos'è? La parola. La parola, la parola, la possibilità che noi abbiamo appunto di abitare nell'altro, la maniera più umana, più profonda di entrare nell'altro e di chiedere all'altro, di invitarlo a venire a abitare in me, è la parola. E allora, vedete come diventa interessante, Dio è presente in noi, all'inizio abbiamo cantato, accoglimi Signore secondo la Tua parola, Dio è venuto nel mondo con la Sua parola, si è incarnato nella parola del Figlio, Gesù è la parola di Dio, l'Eucaristia è la parola incarnata, fatta corpo. Gli uomini comunicano soltanto se nel mangiare insieme, nell'abitare insieme, nell'abbracciarsi, nel sostenersi quando sono deboli, comunicano una parola. Cioè questi gesti hanno un senso, il senso del dono di sé, il senso della comunione, dell'alleanza, dell'amore appunto, chiamiamo amore, no? Allora sarebbe interessante anche a partire da queste immagini costruire un po' nella nostra vita come abbiamo pensato queste cose. Io vi dico due o tre passaggi, così dopo li dico solo perché ciascuno di noi possa essere invitato a fare il suo di racconto. Adesso io lo sparo lì così, no, per spingere a sto lavoro qui. Io mi ricordo, provo a pensare, quando ero piccolo e andavo in chiesa, andavo più di voi perché adesso i ragazzi vanno, vengono, una volta si andava tutte le domeniche, no? E quando io andavo in chiesa c'erano certi momenti, per esempio dopo la comunione, in cui il prete ci faceva pregare, noi eravamo lì tutti così a dire: ho dentro il Signore dentro di me, adesso questo momento devo stare concentrati perché il Signore è dentro di me, e il prete poi faceva i suoi discorsi, faceva anche pregare, no? Come mi rappresentavo io allora la presenza di Dio in me, la grazia di Dio? Dai, voi che avete esperienza, cioè quando eravamo bambini cosa si pensa? Io, mi pare di ricordare, pensavo istintivamente al fatto che c'è una cosa, che non sapevo cos'era, però una cosa che veniva dall'alto, hai capito, misteriosa, che scende dal cielo e che entra dentro di te. Una cosa, dico, la chiamo cosa, perché quella cosa lì era prodotta da gesti sacri, i sacramenti, no, che causano la grazia, che producono la grazia. Se tu fai quella roba lì, ricevi questa cosa qui misteriosa, no? E era una cosa quasi magica, no? Questa realtà celeste, misteriosa, soprannaturale, che è un po', per alcuni versi, lo stadio magico infantile della religione, no? Beh, è chiaro che poi anche noi vivevamo di gesti umani, di cose profonde, però la rappresentazione mia dell'inabitazione di Dio nell'uomo era quello appunto di una cosa miracolosa che mi veniva data e chissà cosa avrebbe fatto, perché per definizione era misteriosa. Poi ricordo la fase in cui, diventando più grandi, abbiamo cominciato a acquistare invece la percezione chiara dell'io, della persona, della libertà. E quelli lì, se qualcuno si ricorda, erano gli anni 60. Negli anni 60, in questa fase, dunque, io abitavo in un paese dove non avevo neanche l'idea che c'erano dei discorsi diversi, che c'era un pluralismo, che c'era la possibilità che io dicessi al prete: ma io penso. Vivevamo appunto in questo universo sacro, chiuso. Poi siamo diventati grandi, ci siamo mossi negli anni 60, poi a me è capitato di entrare un po' a leggere i grandi temi dell'esistenzialismo, della libertà, questi grandi, il soggetto, l'autonomia. Il mondo moderno appunto è entrato nella nostra vita. Era anche il tempo in cui si cominciava a riscoprire la figura di Gesù, la vita di Gesù, il Vangelo, quindi non era più tanto, almeno per me, non era più tanto quella roba misteriosa che viene dal cielo, il pane degli angeli, che non bisogna toccare i denti, che ti trasforma chissà come, no, diventava in qualche maniera Gesù l'amico, il fratello. Questo grande tema di Gesù amico, ce lo ricordiamo, no? E era il momento in cui i preti si erano girati, leggevano il Vangelo in italiano, la cosa acquistava dimensioni umane, personali. Dio, virgolette, che era rimasto una cosa un po' celeste, diventava vicino attraverso la persona di Gesù. In termini più alti si dice: era un rapporto più personalistico, cioè Dio è un Dio personale che parla, che si comunica attraverso l'umanità di Gesù, si offre un'amicizia, ti fa vedere una strada, con qualche pericolo, lo sappiamo, no? Che a un certo punto questo rapporto con Gesù diventava tante volte quasi una sorta di emozione, di psicologia quasi. E anche il pericolo di ritenerlo un fratello maggiore, cioè questo democratizzare Dio, ridurre Dio a un modello, no? A un uomo che era più bravo di me. Beh, il pericolo è che a un certo punto se Dio è un uomo semplicemente un po' più bravo di me, ne trovo anche altri, no? Perdo l'idea forte di Dio. Poi sono diventato più grande e sono entrato in un mondo molto più complicato. Ma lo siamo entrati tutti, eh. Dopo qualcuno ci ha lavorato, qualcuno ha lavorato meno, però siamo entrati in un mondo in precipitosa trasformazione, che potremmo dire così, siamo entrati nel mare della complessità. Cioè questo mondo di sistemi connessi e tutti in rapporto relativi uno all'altro. E il simbolo della complessità è il linguaggio. Abbiamo scoperto tutti che noi in realtà abitiamo in una cultura, cioè in un insieme di parole estremamente complicate che in qualche maniera ci portano, la nostra barchetta è su un mare di parole e di significati. E ogni barchetta, tra l'altro, va nella direzione che vuole, no? In un mondo, appunto, caratterizzato dalla diversità, dal sistema di significati complessi, dove, appunto, in qualche maniera non esiste una maniera semplice di dire questa è la verità, questo è l'orizzonte in cui vivi, questo è il cristianesimo. E anche la parola cristiana è diventata complicata. Perché anche la parola cristiana è entrata nella questione del linguaggio o dell'interpretazione. Gli stessi Vangeli li leggi, ma bisogna interpretarli. E tu li interpreti diversamente da me, e lui diversamente da me. E il discorso della Chiesa, appunto, diventa un discorso di difficili interpretazioni. E allora questa fase... siamo entrati in una comprensione più complessa della parola di Dio. Sapete che il Concilio ha al centro, il documento centrale del Concilio è proprio intitolato così, la parola di Dio. E abbiamo imparato un po' alla volta a capire che Dio abita in noi attraverso il fatto che parla con gli uomini. La conversazione di Dio con gli uomini, il movimento della rivelazione di Dio, di cui è testimonianza la Bibbia. Basta aprire la Bibbia, abbiamo aperto la Bibbia, ci sono aperti gli occhi, che non è quella cosa lì in alto sacra che i preti tirano giù, dicono to, e non è neanche il mio rapporto personale con l'amico. Ma Dio in realtà è questa immensa conversazione che viene fatta attraverso gli uomini, è questa verità che si dice poi ad ogni uomo e nella storia, nell'intrigo della storia degli uomini, che culmina poi in un uomo che è la parola di Dio. E allora leggere la scrittura nelle comunità e interpretare la storia degli uomini è diventato il luogo dove scoprire, dove accogliere la parola di Dio. Accoglimi secondo la tua parola. Ma questo, se tu ci pensi, guarda, finisco con questo piccolo esempio. Prova a pensare cos'è la parola quando tu parli a un altro. Cosa succede? Prendi l'iniziativa di incontrare l'altro, di avvicinarti all'altro, di donarti, di legarti con l'altro e lo inviti a risponderti, lo inviti a venire vicino a te, dentro di te, a fare alleanza con te e a intraprendere una storia comune, un intrigo. Chi adesso sta seguendo le mie parole? Queste mie parole stanno costruendo con qualcuno di voi un intrigo. Un racconto che tra l'altro va a interpretare tutta la mia storia passata, va a interpretare le mie attese, va a interpretare i miei rapporti fuori di chiesa. Cioè il mio corpo parlante è il corpo storico della mia storia, del corpo sociale. È così che io mi faccio esistere, è così che io entro in questo gioco umano. Parlando, ascoltando, legandomi a delle storie. e così fa anche Dio. Non può fare diversamente, capito? Dio può entrare nella nostra storia mettendosi a parlare, parlando attraverso le nostre storie. Dio si rivolge a noi, entra in dialogo, in alleanza con noi, perché vuol fare una storia con noi. Ed entra in dialogo con noi mediante la sua parola. Perciò quando io ascolto un po' la mia coscienza per dire adesso cosa dico, cosa faccio, cosa giudico, cosa scelgo, cosa decido, Dio sta abitando in me attraverso il lavoro che io faccio sulla mia coscienza per ascoltare la sua parola. Cioè quella parola che io dentro ho, che mi dice devi fare l'uomo. Devi fare l'uomo, devi imparare ad amare l'essere uomo, devi entrare nella fratellanza. Questa voce della coscienza è la parola di Dio. Dio abita in ciascuno di noi, in tutti gli uomini, attraverso la voce della coscienza. E lo lascio abitare solo se ascolto la mia coscienza. Cioè ci hanno abituato a pensare tante volte che Dio parla come uno che sta lì. No, non sta lì, sta qui. Dentro, è soltanto ascoltando me stesso che posso ascoltare Dio, il quale chiede di parlare, se io lo ascolto. Può dirsi umanamente come parola soltanto se l'uomo lo accoglie. E poi passa nella conversazione, nell'intrigo della storia umana. Quando leggo il giornale, quando ascolto un telegiornale, quando vado a lavorare, quando in casa vivo la serata con i miei figli, con il marito, con la moglie, con i nonni, quando la domenica vado a fare una passeggiata, quando decido di sostenere nella società una certa idea, quando contribuisco a costruire il quartiere, la città in un certo modo, quando ospito una persona straniera in un certo modo, quando aiuto i bambini a diventare grandi, quando entro nell'intrigo della costruzione umana, incontro la presenza di Dio in noi, io verrò a abitare in voi. E ovviamente, l'amicizia col suo figlio, ci ha dato un figlio, guardate che Dio ci ha dato suo figlio, che è venuto nell'intrigo umano, nella storia umana, e si è messo dentro con la sua storia, col rapporto con i suoi genitori, con i suoi amici, col potere politico religioso, ha in pochi mesi ha lasciato nella nostra storia una scia di senso, le parole che ha detto, i gesti che ha fatto, meritano ancora dopo 2000 anni che noi tutte le domeniche ci troviamo qui a chiedere cosa ha detto Gesù, cosa ci sta dicendo, hai capito? E resta con noi nella misura in cui teniamo viva la sua parola. L'ascolto della coscienza, la partecipazione alla storia, i segni dei tempi appunto, e la memoria viva di Gesù, l'ascolto di Gesù. Questa è la maniera con cui Dio può abitare dentro di noi. Vedete che diventa, mentre accolgo la presenza di Dio con la sua parola, divento parola vera, divento uomo. Il mio corpo si costruisce secondo la sua parola. Questo è il lavoro che facciamo insieme come Chiesa. Vedete com'è prezioso anche questo piccolo lavoro di chiesa, la catechesi ai bambini, la catechesi agli adulti, la messa della domenica, la preghiera che papà e mamma ti insegna a fare, il giudizio che papà e mamma fanno con te su quello che vedi in televisione, su ciò che ti è capitato a scuola. Questa è la maniera con cui Dio viene ad abitare in noi. E allora chiediamo al Signore che ci sostenga anche in questo piccolo lavoro, perché il grande lavoro è quello che ciascuno fa nella sua vita, è ovvio, non è quello che facciamo in chiesa, però quello che facciamo in chiesa ci può aiutare molto. Questo lavoro che facciamo insieme in questo laboratorio della fede, sapete cosa vuol dire fede? Imparare a ascoltare la parola di Dio, no? Fede è accogliere la parola di Dio, e che si impara nella preghiera, nella lettura delle scritture, nella memoria viva di Gesù, nella celebrazione dell'Eucaristia, per imparare a scoprire e ospitare gioiosamente la presenza di Dio in noi. Anche stamattina il Signore dice: guarda, io voglio venire a abitare dentro di te, io voglio amarti, ma amarti non così, no, poi si va alle prediche, l'amore di Dio risolve. L'amore di Dio è concreto, è fatto, anche il suo amore è fatto di pelle, di carne, di ricordi, di affetti, di paure, di forza, di amore, di legami, di storia. È incarnato l'amore di Dio. Ma per essere così bisogna che noi gli offriamo il nostro corpo e la nostra vita. Si capisce perché noi diciamo frequentemente che il dono più grande è il dono della fede, no? È il dono di saper cogliere la parola di Dio, questo è il dono più grande, di scoprire la presenza di Dio nella nostra vita. Chiediamo a Dio, che ci ha dato tanti benefici, che doni a noi il primo tra tutti i doni, il dono della fede, e diciamo insieme: accresci in noi la fede, Signore.
O Spirito Santo, illuminaci, prendici per mano e accompagnaci lungo le strade di oggi, perché non venga meno in noi il coraggio di annunciare la verità e l'amore di Cristo nella società. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
Perché lo Spirito aiuti la Chiesa a reagire al pessimismo, ad essere attenta e a cogliere le opportunità del nostro tempo, per testimoniare e annunciare il Vangelo in un mondo che cambia. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
Molte persone fanno sempre più fatica a dare un senso profondo all'esistenza e sono disorientate e smarrite. Aiutaci, o Signore, a saper parlare loro senza timore, con dolcezza e rispetto, di te che sei amico dell'uomo e unica via che conduce alla piena realizzazione. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
A volte i giovani manifestano un profondo disagio di fronte a una vita priva di valori e di ideali e avvertono una sete di significato, di verità e di amore. Infondi a noi genitori, o Signore, e in tutti gli educatori, la capacità di dare ragione della speranza cristiana e il desiderio di trasmetterla. Per questo ti preghiamo. In noi la fede, Signore.
O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome, per Cristo nostro Signore.